Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani, ricco, cercava di vedere chi era Gesù. Ma non gli riusciva a causa della folla perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Parola del Signore. Percepire le imposte che doveva consegnare all'impero romano, ma poteva anche chiedere liberamente il doppio, il triplo, il quarto. E chiaramente bastava che lui versasse quanto l'impero romano chiedeva, il resto se lo metteva in tasca. Sembra di fotografare tanti di noi del nostro mondo occidentale, che con una immagine estremamente bella, direi quasi quasi oleografica, da santini, li vediamo invece purtroppo mettere da parte patrimoni ingenti in maniera totalmente e completamente disonesta. Gesù desidera incontrarsi con Zaccheo a Gerico, questa città bellissima, ma è che è sotto al livello del mare. Ed è una città nella quale tutto sembra fiorire e portare frutti. E Zaccheo, che è sulla pianta, su questo sicomoro, perché era curioso, perché era una persona intelligente, perché sapeva andare alle annocciolo delle questioni, non solo finanziarie, ma anche di vita. Quali sono le condizioni per le quali Gesù chiede di parlare con Zaccheo? Non nella pubblica strada, non in una stanza anonima e senza senso. Tante volte noi sentiamo che ci sono degli incontri importanti nella saletta dell'aeroporto di questa città o di quest'altra. No. Gesù che entra dentro a casa di Zaccheo. Vieni qui, perché oggi voglio entrare. casa tua. Il verbo greco è bellissimo. Voglio entrare dentro, non solo a casa tua, ma nel luogo dove tu vivi abitualmente. Cataluei. E cosa succede quando anche il peccatore più arricchito nel male si incontra sul serio, nella sua casa, con Gesù? Succede la rivoluzione. Ma quella rivoluzione che non si chiama rivoluzione francese o guerra di 30, di 100 anni, eccetera. È la rivoluzione del nostro cuore, di ciò che più intimo abbiamo nella nostra persona e nella nostra vita. Gesù che mira alla rivoluzione dentro al nostro cuore, lì dove non puoi più ingannare, lì dove non puoi più imbrogliare, lì dove sei onesto sul serio, o integro sul serio, oppure la tua esistenza di fronte al Signore non può avere dei veli o delle scuse o degli atti. Questo è il primo momento che io credo importante. Davanti a Gesù siamo nudi di dentro e di fuori. È quello il bello della nostra vita. Come davanti al nostro papà e alla nostra mamma, quando veramente loro ci conoscono, quando dialogano con noi, siamo nudi di dentro e di fuori. Ti conosco! Questa frase quante volte l'abbiamo sentita dire dai nostri genitori qui. E Deo gratias che almeno i genitori ti conoscono. È perché delle volte quando cominciamo a diventare grandi andiamo a fare degli slalom giganti fuori e i nostri genitori non sono più a conoscenza di noi, di tutto quello che capita in noi, dentro e fuori. Quando Gesù incontra Zaccheo, il suo incontro fa sì che Zaccheo apra tutto quanto il suo cuore, tutto quanto il suo corpo, tutta quanta la sua anima, cuore e mani. Perché le mani possono servire parecchio. Nel caso di Zaccheo avevano rubato, si dice oggi, a doppio palmento. Avevano rubato non una sola mano, non un solo dito, tutte e due le mani, ma rubato e strarubato. Ecco perché Zaccheo allora davanti al Signore si pente, cambia vita, si lascia rivoluzionare da lui. Non cambiamenti di facciata, ma cambiamenti profondi che l'uomo non riesce a controllare. Questi cambiamenti hanno degli effetti comunitari, sociali, politici, economici, culturali, di una portata eccezionale. Io do la metà di quello che possiedo ai poveri. Se ho rubato qualcuno, restituisco quattro volte tanto. Noi ci riteniamo sempre non Zaccheo, non come tante volte certe categorie che oggi vanno per la maggiore, ci riteniamo invece sempre molto, 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 molto onesti. Poi se possiamo appena sulle tasse, insomma, lì è lo Stato che ci imbroglia. Oppure su determinati debiti, va, vedi se con quell'avvocato si riesce a fare qualche cosa. In altre parole, insomma, il nostro cuore vuole un po' imbrogliare anche lui, Ecco perché siamo un po' tutti quanti, Zaccheo. Perché la nostra tendenza di gente d'Italia, di Parma e del mondo, spesso e volentieri, insomma, quando si tratta di dare agli altri, no. Vediamo se riusciamo a trovare qualche straducola che ci possa dare la soluzione. Sì, perché? Perché i ricchi ritrovano sempre la strada per poter imbrogliare. E noi, poverini, questo desiderio scemo di vivere la nostra vita a contatto col Signore e a contatto con gli altri. Ma reverendo, quante volte l'ho sentito questo a benedire, ma reverendo, ma fanno tutti così, sa? Ma lei è un illuso, è un ingenuo. Ma non riesce mica a capire certe cose, lei. E il Signore invece che punta il cuore dell'uomo per rivoluzionare la società, punta il cuore dell'uomo per fare cambiare la mente di quell'uomo, di ognuno di noi, e attraverso di noi fare in modo che si possa creare faticosamente, pazientemente, con difficoltà enormi, ma si possa creare un modo nuovo di esistere. Ecco perché Gesù Cristo da questo punto di vista annuncia se stesso come il Vangelo bello e buono, non a qualcuno sì e agli altri no, a tutti, senza distinzione alcuna. Questo annuncio del Vangelo non è per me che sono più furbo degli altri, ma è per tutti. E quindi il Signore che mette in crisi ognuno di noi, finalmente abbiamo Dio che guarda la coscienza dell'uomo, che guarda il profondo dell'uomo stesso, che non si accontenta di dire, oh che bella facciata che hai, oh che immagine splendida che hai di te stesso, e poi dirà a qualcuno, siete dei sepolcri imbiancati. Ultima osservazione, che io credo importante oggi. Oggi quando vediamo delle ingiustizie palesi che capitano nel nostro mondo, nella nostra storia, nella nostra Italia, nel mondo europeo, nel mondo intero, cosa diciamo? Ah, ci vorrebbe una giustizia più giusta. E ce la prendiamo con tutti i magistrati possibili e immaginabili. Oppure ci vorrebbero delle leggi che potessero frenare queste cose, insomma. Ed è vero questo, sarebbe importante. Ma tutto questo a che cosa porta? Ad una violenza enorme. Mentre la rivoluzione di Gesù non è una rivoluzione violenta. Gesù ha fiducia di te. Tu puoi cambiare il mondo se cambi te stesso. E questa non violenza da parte del Signore non è dettata da chissà quali principi umani, ma è dettata dal fatto che Lui ti ama, che Lui ti vuole bene, che Lui ti vuole una persona sacrosanta, cioè una persona che compie la volontà di Dio. Per cui tu prima o poi dovrai rispondere di quelle che sono il bene che hai fatto o, Dio non lo voglia, il male che compi. Questa rivoluzione non violenta il cristiano la dovrebbe mettere nel DNA della sua esistenza. Perché tante volte anche noi, senza forse volerlo, o senza metterlo in conto, coi fratelli siamo violenti. E che cosa succede? Che noi, in qualche modo, diventando violenti nei confronti di altri, non riusciamo più ad amare gli altri. Non riusciamo più a desiderare il bene degli altri. Direbbe Gesù, lo ha detto ieri, l'ha detto l'altro ieri, santi e morti. Non riusciamo più a metterci a servizio degli altri. Ma reverendo, sapesse cosa noi facciamo per i nostri bambini. Certo, è sufficiente che io viva la mia vita per i miei bambini, per la mia famiglia, o non è anche questo un modo per dire gli altri in qualche modo, direttamente o indirettamente, si arrangeranno? Il cristiano è una persona aperta che si preoccupa anche del bene della comunità, della società, del bene della politica, del bene della finanza, del bene dell'economia, del bene della cultura, del bene dell'informazione. Quanti capitoli che noi, volenti o nolenti, riusciamo purtroppo a ignorare. Perché? Perché nei confronti di questi nuovi capitoli saremmo dei violenti eccezionali, e invece no. Il cristiano pone l'amore come fermento e lievito di una nuova società in cui regna il Signore, non regna la persona. Regna il Signore, non il tuo perbenismo. Regna il Signore, non il tuo tornaconto. Che Zaccheo, che ha contatto il dialogo col Signore, si è convertito, doni a noi la forza e la grazia di poter cambiare come ha fatto lui la sua vita. Nulla davanti al Signore col Signore è impossibile. Tutto possiamo, dice San Paolo, in colui il Signore che ce ne dà la forza.